Vi chiedo di andare in Marco, capitolo 1. Marco, capitolo 1. E quello che voglio ricordare a noi come Chiesa è che la nostra Chiesa è caratterizzata, possiamo dire, dall'esposizione della Scrittura. Questo è ciò che ci distingue, possiamo dire, come Chiesa, dove vogliamo che tutto il consiglio di Dio venga esposto. Questo significa che noi non andiamo a saltare dei passi, per convenienza o no, ma andiamo ad affrontare ogni parola che Dio ha rivelato, perché ovviamente è Dio che pace la sua Chiesa attraverso ciò che è scritto. E dico questo perché quando noi ci troviamo dinanzi alla parola, alla Scrittura, possiamo dire, non siamo noi a dire o a determinare ciò che la Scrittura dice, ma è la Scrittura che dice a noi ciò che lei dichiara. Questo è molto importante. Possiamo dire, nella vita del credente la maturità si vede principalmente dove? Quando il credente dipende specificamente da ciò che è scritto. Possiamo dire, possiamo dirlo nella nostra testimonianza, quando appena eravamo nati di nuovo, avevamo tanto zelo, che ovviamente ci portava a testimoniare con chiunque riguardo al Vangelo, alla buona notizia di Dio. Possiamo dire eravamo più forti nel modo in cui ci muovevamo, ma meno conoscenza, come nell'esperienza, come anche nella vita normale. Più uno cresce, più uno dipende meno dalle forze e più dalla parola. E questo è ciò che distingue una Chiesa, possiamo dire, matura, che dipende da ciò che è scritto. Dove non dipende semplicemente per la sua salvezza, ma dipende per ogni aspetto della vita cristiana. E ha un discernimento, possiamo dire, di tutto ciò che succede intorno a sé, proprio da ciò che è scritto. E questa mattina questo è molto importante per noi, perché ovviamente vedremo il messaggio che Gesù Cristo proclamava alle genti nel suo tempo. E questo possiamo dire è l'apice della predicazione, possiamo dire. Come Pietro dirà, da Gesù uscivano solo parole di vita eterna, e quindi lui dimostrava con quelle parole che proprio lui, come Dio sovrano Gesù Cristo, quando parlava, era verità, era colui a cui le folle dovevano ascoltare. E quando parliamo del messaggio proclamato da Gesù Cristo, stiamo parlando proprio del Vangelo. E quando parliamo Vangelo vogliamo anche, con questi studi, possiamo dire, ridefinire cos'è il Vangelo. Perché tante volte quando noi pensiamo al Vangelo non sappiamo neanche il significato di che cosa significa il Vangelo. Cosa è il Vangelo? Possiamo partire da ciò che dice Marco al capitolo 1, versetto 1. Qua faremo una introduzione vedendo un po' ciò che Marco ha scritto fino al versetto 14, e qua Marco dice al versetto 1, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Evangelo abbiamo detto nel passato che significa la buona notizia, una buona notizia che veniva data da un araldo nei confronti del re o il governatore, in quel caso l'imperatore, su qualcosa che era accaduto di buono a quell'imperatore. E quindi in questo caso Marco, scrivendo ai suoi lettori romani, specificamente dice inizio della buona notizia, non di Erode o non di qualcuno romano, ma di Gesù, che è il Cristo ed è il Figlio di Dio. E quindi Marco vuole sottolineare che ciò che lui andrà a parlare riguarda la buona notizia che è Gesù Cristo. Il Vangelo, proprio possiamo dire, è una persona. L'annuncio del Vangelo riguarda una persona. E quello che noi vedremo nel nostro passo riguarda questo regno di Dio che si doveva manifestare in quel tempo, ma che il Re stesso sta annunciando affinché i suoi sudditi possano ascoltare e possano ubbidire, ravvedendosi e credendo all'annuncio del Re. E quindi già dal principio, dall'inizio, possiamo vedere proprio come Giovanni definisce Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo, e dopodiché dal versetto 2 al versetto 8 lui parlerà di questo predecessore di Gesù. Possiamo dire questo arricchisce la nostra comprensione di Gesù, che ci dà proprio il contesto storico di quello che Marco sta scrivendo, ma anche che Gesù non è apparso nella storia del mondo, possiamo dire, per casualità. Era qualcosa che già dalla caduta, Genesi 3:15, stava già annunciando di questo discendente della donna che avrebbe, possiamo dire, travoltato la situazione che aveva creato Adamo insieme a sua moglie Eva. E quindi qua ovviamente il predecessore di Gesù Cristo, Giovanni il Battista, al versetto 2, è quello che, possiamo dire, si conformava a quanto era scritto. Era colui che era stato mandato davanti a Dio, a Gesù, per preparare la via. E abbiamo visto che la preparazione di Giovanni il Battista per il popolo riguardava una preparazione di cuore. Se i giudei erano molto zelanti, molto orgogliosi della loro ubbidienza alla legge, del loro legalismo, in questo caso, attraverso la preparazione del cuore di Dio al suo popolo, attraverso Giovanni, cosa mostrava? Che loro avevano bisogno di ravvedimento e perdono dei peccati. E quindi il predecessore di Gesù Cristo, Giovanni il Battista, è molto specifico, prepara il cuore a ricevere ciò che poi andrà a fare e a proclamare il Figlio di Dio, Gesù Cristo. E dal versetto 9 al versetto 11 vediamo quando Gesù, il Cristo, questo re dei re, signore dei signori, che forse i romani avevano sentito ma che non conoscevano appieno, lo vedono che quando lui appare pubblicamente, al versetto 10, cosa succede? Quando lui è battezzato, si aprono i cieli e lo Spirito Santo scende su di lui come una colomba. Possiamo dire, prima di lui tantissime persone dalla Giudea, dalla Galilea, dai dintorni, erano andati da Giovanni il Battista, ma in nessun momento si erano aperti i cieli. Solo Gesù, quando si presenta, viene riconosciuto dallo Spirito Santo e dal Padre. Il cielo si apre, lo Spirito Santo scende e il Padre dice: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Quindi questa è, possiamo dire, la apparizione pubblica di Gesù Cristo, ma possiamo dire la, come viene chiamato da diversi studiosi, la incoronazione di Gesù Cristo. Non perché lui sale sul trono, ma nella riconoscenza di dire: lui è il re dei re, il signore dei signori. E poi Gesù Cristo, dopo che viene riconosciuto dal Padre e lo Spirito Santo, Giovanni il Battista vede quando lo Spirito Santo scende su di lui. Questo porta che Giovanni il Battista indichi a tutte le genti: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E dopo questa situazione, questo momento, dove possiamo dire c'è l'euforismo di che il re è stato presentato, lo Spirito Santo prende Gesù e lo porta nel deserto. Lo porta nel deserto, possiamo dire, dall'apparizione sua pubblica con questo riconoscimento, a essere provato come nessun uomo era mai stato provato. E quello che vediamo è che lui viene tentato da Satana per 40 giorni, versetto 12 e 13, e Gesù stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Perciò qua possiamo vedere la vittoria di Gesù Cristo, il re dei re, dove lui, nelle condizioni più difficoltose per essere un essere umano, dove non aveva mangiato, non aveva, era a digiuno proprio, viene tentato dal suo rivale, ma Gesù lo sconfigge. E tutto questo ci porta al nostro passo, che è quello che vedremo questa mattina, perché tutto ciò che abbiamo visto ci presenta chi è Gesù. Chi è Gesù? Possiamo dire, il mondo presenta Gesù da un modo diverso da come la scrittura lo presenta. La Chiesa ha il compito di presentare il vero Gesù Cristo rivelato nella scrittura. Questo è il compito della Chiesa, colonna e sostegno della verità. La verità è Gesù Cristo. Perciò la Chiesa ha il compito di proclamare e presentare Gesù Cristo conforme alle scritture. Infatti questo lo vedremo nel passo, che Gesù predicava il Vangelo di Dio dicendo, molto specifico, perché la gente doveva sentire il Vangelo di Dio. E quando arriviamo nel nostro passo, quello che Marco fa è mostrare ai suoi lettori il messaggio che il re dei re proclamava. Se tu vuoi sapere, se Gesù diceva alle persone: apri il tuo cuore, fai la tua preghiera, tutte queste cose che ripetiamo e ripetiamo, e dico, lo ripeto perché ancora si sente. E possiamo dire, finché questo non cambia nella nostra Chiesa, io martellerò su queste verità che vengono dette evangeliche, ma che non rispecchiano, possiamo dire, il contenuto biblico, affinché la Chiesa possa crescere nella sua proclamazione del Vangelo. Perché è molto importante che tutto ciò che noi proclamiamo, essendo una Chiesa che espone la Bibbia versetto dopo versetto, possa essere in grado di discernere e di spiegare il Vangelo così com'è. Possiamo dire, è fondamentale. E questa mattina non avremo uno schema, come solitamente facciamo, ma vedremo il passo, perché sono soltanto due versetti. Semplicemente possiamo dire, versetto 14 riguarda il contesto che Marco cita affinché noi possiamo comprendere la predicazione del Vangelo di Dio da parte di Gesù Cristo. Perciò tutto il versetto 14 è ciò che Marco scrive sotto ispirazione. E al versetto 15 sono proprio le parole di Cristo. Quindi possiamo vedere al versetto 15 proprio ciò che il re dei re, il figlio di Dio, ha proclamato su questa terra. E quindi è molto importante ciò che vedremo questa mattina. Se voi osservate il versetto 13, come finisce? Che Gesù era nel deserto, stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. E quello che vediamo nel versetto 14 è che dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea. Quindi possiamo dire, Marco qua fa un salto nel tempo, possiamo dire, lui non copre parte della vita di Cristo che sì troviamo in Giovanni. In questo lasso di tempo, possiamo dire, tra la tentazione di Gesù, possiamo dire versetto 13, e l'inizio del ministero di Gesù in Galilea, versetto 14, succede tutto questo. Ascoltate, Gesù viene indicato da Giovanni il Battista come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Da questo momento in poi alcuni discepoli seguono il Signore Gesù Cristo. Poi con questo gruppo Gesù va alle nozze di Cana, dove lui convertirà l'acqua in vino. Poi lui andrà a Capernaum e dopo andrà a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Tutto questo non è nel Vangelo di Marco, e Marco deliberatamente non lo inserisce, perché lui vuole sottolineare un punto specifico, come vedremo. E a Gerusalemme, Gesù, quando sta celebrando la Pasqua, lui entra nel Tempio, scaccia i venditori e cambia valute, e sempre a Gerusalemme Gesù predica e fa dei segni miracolosi e incontra Nicodemo. Quindi tutto questo accade prima che Gesù vada in Galilea. Considerando il contesto storico, mentre Gesù sta facendo questo, Giovanni il Battista sta ancora predicando e preparando i cuori di tutte le persone che accorrevano a Giovanni il Battista. E possiamo dire che fino a questo momento la popolarità di Giovanni sta diminuendo e Gesù sta crescendo. Infatti lui ha detto ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Da quel momento in poi, discepoli di Giovanni o coloro che andavano a battezzarsi da Giovanni iniziano a seguire il Messia. Un fedele servitore Giovanni Battista, esempio per noi nel fare tutto ciò che gli era stato comandato, anche se ciò che avrebbe fatto lo avrebbe portato dove? Versetto 14. A essere messo in prigione. E possiamo dire che Marco non si concentra in questi eventi che abbiamo, possiamo dire, ricordato, perché lui vuole che l'attenzione ricada ancora sul figlio di Dio. Aver parlato di Giovanni Battista in questo momento avrebbe creato un distacco per il lettore di capire chi è Gesù Cristo e qual è il suo messaggio. Infatti Giovanni il Battista verrà possiamo dire, presentato da Marco al capitolo 6, dove spiegherà di più per quale motivo Giovanni il Battista era stato incarcerato. Ma intanto vediamo questo, che dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea. Possiamo dire, il ministero del predecessore di Gesù Cristo si era concluso e Gesù cosa fa? Si reca in Galilea. Al capitolo 6, come ho detto prima, versetto 17, fino al versetto 19, lo potete vedere a casa questo, ma intanto Giovanni cosa aveva fatto? Aveva rimproverato diverse volte Erode Antipa, perché questo ultimo aveva sposato Erodia. Quindi questo è quello che un fedele servitore stava facendo, possiamo dire, senza possiamo dire, condizionamenti. Anche Erode, Giovanni il Battista, aveva il coraggio di andare a annunciare ciò che doveva fare. E quindi la unione tra Erode Antipa e Erodia era contraria a ciò che la legge di Mosè, possiamo dire, indicava ai giudei. E quindi davanti a questa situazione, Giovanni il Battista non si tira indietro, va avanti, mostra ripetute volte, possiamo dire, a Erode il suo peccato di tenersi per sé la moglie di suo fratello. E cosa succede? Giovanni il Battista viene preso perché Erode viene confrontato con il suo peccato. Come lo fa Giovanni il Battista? Attraverso la legge. La legge sottolinea il peccato. Giovanni il Battista fa quello, Erode lo prende e lo mette in prigione. E quando è messo in prigione, Gesù, che sente parlare di ciò che era successo a Giovanni il Battista, Marco 1, versetto 14, dice che si recò in Galilea. Si recò in Galilea. L'enfasi rimane su Gesù, non si sposta da lui. Uno può vedere, possiamo dire, che la buona notizia regale di Gesù, il Cristo, possiamo dire, si inizia a, possiamo dire, espandere nella Galilea. E noi possiamo dire, la Galilea dove si trova? Se noi vediamo la mappa, molti di voi sicuramente lo sapete, si trova al nord del di Israele, della Palestina. E il contesto storico in quel tempo ci fa comprendere che era un territorio governato proprio da Erode Antipa. Ecco perché Erode aveva l'autorità di prendere a Giovanni il Battista e metterlo in carcere, perché era sotto la sua giurisdizione. E quello che Gesù sta facendo è che, anche se vede che Giovanni il Battista sta predicando quel messaggio, viene messo in prigione. Per chi? Per Erode Antipa, che è quello che governa in quella porzione di terra. Gesù, nonostante questo, va e inizia a predicare il Vangelo. Un Vangelo che è forte come quello di Giovanni il Battista. Non perché Gesù copia Giovanni il Battista, ma perché Giovanni il Battista era fedele al suo predecessore. E il suo predecessore presenta la verità. Sappiamo che Gesù, guardate Marco 8:15, attirerà l'attenzione di Erode. E guardate quello che dice Gesù parlando chiaramente di Erode. Marco 8:15, guardate dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Questo è il Signore che chiaramente sta dicendo alle folle chi è Erode e chi sono i farisei. Noi tante volte abbiamo paura di parlare di coloro che non camminano nella verità. Arriva un punto che quando quella persona non cambia e è dritta in quella direzione, si deve parlare pubblicamente affinché la Chiesa possa riconoscere e camminare di conseguenza. E in questo caso Gesù, così come Erode, così come Giovanni il Battista, parlano apertamente di Erode. Ma è molto importante questo: davanti a questa situazione il re dei re, il signore dei signori, che per un romano poteva essere sconosciuto, cosa fa? Vede che c'è il re Erode in quella zona e Gesù va lo stesso, perché lui non è condizionato da altri re mondani. Guardate Giovanni capitolo 4 versetto 1, perché qui sappiamo anche che cosa? Che oltre al fatto che Gesù, dopo aver sentito che Giovanni fu messo in prigione, si recò in Galilea, da Giovanni 4 versetto 1 a 3 sappiamo per quale motivo Gesù lasciò la Giudea. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, Gesù, possiamo dire, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Quindi abbiamo da una parte, secondo la scrittura, il motivo per cui Gesù lascia la Giudea. Qual è? Lui stava prendendo fama, c'erano i farisei, molto ostili nei confronti del Signore, e possiamo dire Gesù, sapendo i tempi in cui lui doveva essere consegnato alle guide di Gerusalemme, sa che non è il tempo e lui decide di andare in Galilea affinché lui possa svolgere il suo ministero liberamente, non sotto la pressione dei farisei. Quindi da una parte abbiamo il motivo per cui Gesù lascia la Giudea, dall'altra parte abbiamo il motivo per cui lui decide di andare in Galilea. E perché? Perché Giovanni Battista è stato messo in prigione e lui deve predicare il Vangelo. Il Vangelo in quel luogo dove principalmente, possiamo dire, c'erano tanti gentili o tanti ebrei che non erano riconosciuti come che avevano qualche preparazione o istruzione rabbinica. Infatti i giudei che abitavano nel sud della Palestina avevano grande, possiamo dire, grande odio verso i giudei del nord, in questo caso della Galilea. C'era questo distacco. Infatti qualcuno dirà, adesso non mi ricordo, Giovanni capitolo 1 o 2, quando dice qualcosa può venire dalla Galilea. Ecco dove possiamo vedere il fatto che Gesù svolga il suo ministero nella Galilea. Che cosa sta mostrando? È proprio un mostrare che il re dei re non sta andando nella capitale dove lui fa parte di quella nazione, possiamo dire, ma lui sta andando dove non c'è la capitale. E questo mostra quanto Gesù non si preoccupava principalmente, possiamo dire, di governare la nazione, ma di raggiungere le folle, mostrando chi lui era per il suo popolo. E quindi il re dei re si sposta in Galilea per predicare il Vangelo di Dio. Questo è ciò che fa Gesù. Qualche volta avete pensato che voi avete predicato il Vangelo? Sì. Avete mai avuto il coraggio di dire io ho predicato il Vangelo di Dio? Perché quando noi diciamo il Vangelo di Dio, stiamo dicendo ciò che in cielo si dice, io lo sto dicendo qui. Un vero credente ha timore e saprà e studierà la scrittura affinché quando lui predica quel Vangelo corrisponda a ciò che in cielo è stato annunciato. Ed è molto forte, dice, predicando il Vangelo di Dio in Galilea. In Galilea, che era, come ho detto, la periferia, era lontana dal centro religioso di Gerusalemme. E il fatto che Gesù iniziò il suo ministero con ogni potere in Galilea era di per sé un rimprovero all'apostasia e alla corruzione che esistevano a Gerusalemme in quel tempo. Ecco perché quando noi arriviamo alla fine del Vangelo di Marco, se qualche romano diceva ma questo era un giudeo, è stato consegnato nella mano dei romani da parte del popolo, uno può arrivare alla conclusione, è stato consegnato perché queste guide che erano a Gerusalemme erano corrotte. E Gesù non fu messo in croce per i suoi peccati, ma fu messo in croce per i peccati di coloro che lui avrebbe salvato. E Gesù sviluppò il suo ministero principalmente in questa zona, la Galilea. Possiamo dire, nessuno si aspettava che qualcosa di spiritualmente significativo potesse accadere in questa regione lontana dal Tempio. E guardate come dice Marco, che Gesù si recò in Galilea predicando il Vangelo di Dio e dicendo. Tre cose possiamo vedere qui. Predicando che cosa? Il Vangelo di Dio. E come lo faceva? Dicendo un determinato contenuto. Predicando può essere anche detto come proclamando, il che significa dire pubblicamente a voce alta. Se noi ci fossimo trovati nel primo secolo, avremmo proprio sentito parlare Gesù a voce alta riguardo al regno di Dio. E avremmo sentito Gesù dicendo che cosa? Ravvedetevi e credete. Questo è il Vangelo. Davanti al Vangelo il peccatore non ha nessun, possiamo dire, nessun privilegio, neanche i giudei. Perché quando Gesù arriva al suo popolo, vantato dalla sua obbedienza alla legge, dalla sua giustizia personale, Gesù cosa gli dirà? Ravvedete. Non siete in grado di appartenere al mio regno, perché per entrare nel mio regno vi dovete ravvedere e dovete credere a ciò che io vi dico. E sappiamo, secondo la teologia, che un non credente non può mai ubbidire alla scrittura. Religioso, certamente. Quanti farisei camminavano per le strade e davano questa apparenza di pietà? Ma invece Gesù dice, voi siete sepolcri imbiancati. Perciò ti chiedo, davanti al Vangelo, ti senti idoneo di entrare nel regno a causa delle tue opere, dei tuoi meriti? Possiamo dire di no, ma questo tu lo vivi quotidianamente? Perché con la bocca, la nostra bocca può ingannare, infatti Romani 3:9 in avanti, lo abbiamo visto l'altro giorno, inganna. Quindi come facciamo a sapere che la nostra lingua, il nostro cuore non ci sta ingannando dinanzi a ciò che il Vangelo mi richiede? Perché il mio cuore mi inganna. Come posso avere questa certezza fuori da me, che mi dice che quando Gesù tornerà, possiamo dire noi verremo rapiti, io non rimarrò su questa terra, ma verrò rapito con Lui. Se tu credi a ciò che è scritto. E non è semplicemente dire Gesù esiste. Anche i demoni sanno chi è Gesù e tremano, ma non si sottomettono. Possiamo dire chi riconosce o può avere la sua certezza è qualcuno che, come ha detto Paolo in Romani 1, ubbidisce alla fede. E ubbidisce a tutto ciò che è scritto. È quello che quando legge non dice, ah, questa parte non va per me, o questa parte non sono in grado di capirla, non mi voglio sforzare. No, è qualcuno che ubbidisce, si sottomette. E possiamo dire, anche la parola Signore, è il mio Signore. Noi non la conosciamo proprio affatto. Gesù Cristo è il tuo sovrano nella tua vita. Al punto che tu vivi dipendendo solo e esclusivamente da ciò che Lui dice. Questo è il fatto che il Signore sia il tuo Signore. Che Lui è il tuo sovrano. E tu non conosci il tuo sovrano, e affinché tu lo possa ubbidire, tu devi studiare la scrittura. E tante volte è triste sentire che persone all'interno della Chiesa non prendono mai la Bibbia, non hanno mai tempo. Non posso far questo perché non posso far questo per l'altro. Se Lui è il tuo sovrano, come fai a ubbidire? Ecco il conflitto. Due cose. O non c'è stata una giustificazione nella tua vita, o se c'è stata e si deve vedere nel tempo, cosa c'è? Devi ubbidire, devi conoscere la parola, devi avere discernimento in ogni area della tua vita. Quando noi leggiamo, dice che il Signore affida al Signore tutto ciò che è nel tuo potere ed Egli appianerà la tua via. Non sta dicendo che Dio magicamente un giorno, davanti a tutte le difficoltà, tu ti troverai, non c'è più quella difficoltà. Assolutamente no. sta dicendo che ogni tuo pensiero, ogni tuo peccato, ogni tuo desiderio, ogni tua volontà deve essere messa da parte. E tu devi ubbidire alla parola. Perché se tu sei davanti a un datore di lavoro che è difficile, Dio non dice che te lo rimuoverà. Dio dice che ti cambierà. E cosa farà? Ti deve insegnare la pazienza, ti deve insegnare la misericordia, ti deve insegnare a sottometterti e a fare le cose non come per gli uomini, ma come per Dio. E quindi ecco la volontà di Dio, che non è rimuovere magicamente, ma è impara a ubbidire al Signore. E mentre lo stai ubbidendo dirai, sto essendo paziente, ma quella persona non cambia. Cosa starà facendo Dio? Dio sta lavorando. E attraverso la tua ubbidienza Dio ti appianerà la tua strada. Siamo noi che ci dobbiamo conformare a Lui. E in questo caso, quello che stiamo vedendo è che Gesù sta chiamando il suo popolo ad ascoltare il Vangelo di Dio. Non è una semplice verità di vita cristiana, è il Vangelo di Dio. È il Vangelo di Dio. È la buona notizia da parte di Dio. È la buona notizia riguardo a Dio. E noi ogni volta che apriamo la scrittura, se chi insegna è conforme a ciò che è scritto, noi stiamo vedendo ciò che Dio ha detto. Affinché la Chiesa ubbidisca. Affinché la Chiesa non dica, ah, quella verità mi piace, però non sono in grado di ubbidirlo perché ho tanti problemi a casa. No. I tuoi problemi rimangono. Dio chiede la tua ubbidienza. Come Dio chiederà che cosa? La sua ubbidienza al suo popolo. E vi posso dire, Dio non ha favoritismi. Chi non cammina? Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo, questo, questo. Dirò, cosa dirà il Signore? Allontanatevi da me, malfattori. Non vi ho mai conosciuti. Quindi stai, possiamo dire, vedendo la tua vita alla luce della tua ubbidienza? Non un'ubbidienza fredda come la dei farisei, esterna. Voglio piacere agli uomini, mi voglio presentare pio, ma poi non c'è una vera conversione. No, stiamo parlando proprio un'ubbidienza di cuore. Un'ubbidienza che proviene, ascoltate, dall'aver sentito il Vangelo in un momento di disperazione. E dico disperazione non perché le circostanze erano avverse, ma proprio perché quando tu hai sentito il Vangelo, tu eri con punto di peccato, quella disperazione di dire sono un peccatore dinanzi a Dio, sono perso. Quando hai avuto quella disperazione, hai visto Cristo. E Gesù sta parlando e parlerà affinché i credenti lo possano ascoltare e ubbidire a ciò che Dio sta dicendo. Gesù ha letteralmente proclamato come un araldo inviato da Dio il messaggio della buona notizia riguardo a Dio. Era un messaggio che veniva da Dio e che annunciava che cosa? L'opera di Dio. E quindi se noi vediamo il passo, possiamo vedere che lui dice, versetto 14, che Gesù si recò in Galilea predicando la buona notizia di Dio, dicendo, questa è la buona notizia di Dio, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete alla buona notizia. Rimuoviamo il Vangelo e vediamo più chiaramente ciò che è l'intento di Gesù. Perché la parola Vangelo per noi a volte ci può difficoltare. Quindi il Vangelo di Dio, la buona notizia di Dio riguarda questo, che il tempo è compiuto, dice Gesù ai suoi ascoltatori, e il regno di Dio è vicino. Bellissimo. Ma no, vi dovete ravvedere. Anche Nicodemo, Giovanni 3, andrà da Gesù nascosto e che cosa le dirà? Gli fa una domanda, Gesù va al cuore. Vedeva il cuore e gli risponde, bisogna che nasciate di nuovo. E possiamo dire, era l'uomo, era uno dei più rinomati tra il Sinedrio. Era come se qualcuno si incontrasse con il Papa, un cardinale, che viene nel segreto da noi, ci dice, come posso entrare nel regno di Dio? Non puoi. Sei religioso? Mi dispiace, non puoi. perché Dio non accetta i religiosi. Dio non accetta nessuno, ma è per grazia sua che sceglie alcuni e li salva. E come li salva? Per grazia, mediante la fede. E ciò non viene da noi, è il dono di Dio. E quindi Gesù è molto specifico. Molto specifico con lui, che lui dice. Possiamo dire a voce alta, pubblicamente, Gesù annunciava l'opera di Dio. Possiamo dire, faceva riferimento anche a ciò che lui stava facendo. E osservate le parole di Gesù. Ci sono due affermazioni e due comandamenti. Le due dichiarazioni sono: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ecco le due dichiarazioni. E i due comandamenti: ravvedetevi e credete alla buona notizia, Vangelo. E quando lui dice il tempo è compiuto, possiamo dire che il tempo è compiuto mostra l'esatto momento in cui Dio sta o deve fare qualcosa. Possiamo dire, Gesù sta dicendo che il momento culmine della storia sta arrivando o è arrivato. Perché diciamo questo? Perché la parola per tempo non si riferisce, possiamo dire, nel calcolare le ore, nel calcolare, possiamo dire, i giorni, ma riguarda più un periodo di tempo, perché la parola è kairos, non è cronos. Quindi si riferisce questa parola al momento stabilito da Dio per adempiere il suo scopo. Il momento che Dio ha fissato nella storia è arrivato, affinché accada qualcosa di unico che Dio ha pianificato. Possiamo prendere le parole di Paolo, guardate Galati, guardate il versetto 4, capitolo 4, versetto 4. Paolo dice che quando giunse la pienezza del tempo, Galati 4, 4, quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Quindi stiamo vedendo quando giunse la pienezza del tempo. Quindi Gesù sta dicendo il tempo è compiuto. La pienezza del tempo, eccola qui. Quindi è arrivato un momento importante nella storia, secondo il programma sovrano di Dio, la volontà decretata di Dio. Ci sono cose che per noi non li sapremo mai. Quando il Signore tornerà, non lo sappiamo. E questo è un momento dove nessuno in Israele poteva sapere quando il Messia sarebbe arrivato, se non possiamo dire sapere nel luogo, in quale città, queste cose qui. Quindi Gesù sta annunciando questo: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Quindi gli ebrei sapevano che cosa? Che Dio governava l'universo. Questo gli ebrei lo sapevano. Infatti loro pregavano ogni giorno che il suo regno fosse venuto, affinché, possiamo dire, Dio potesse governare su di loro e di conseguenza loro non essere soggetti ai romani. Quindi possiamo dire il popolo di Dio perseguitava ardentemente e desiderava ardentemente il giorno in cui Dio sarebbe intervenuto nella storia umana per attuare il suo regno e stabilire il suo regno sulla terra. Ad esempio Isaia 9, andate in Isaia 9. Questo suo regno sarebbe venuto quando il Messia sarebbe venuto. Isaia 9, versetto 5, parlando del Messia, dice: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e guardate, Il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. Per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. E poi dirà, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quindi i giudei aspettavano questo. Perciò il fatto che Gesù arriva e dica questo, non c'era nulla da sorprendersi, era una buona notizia per loro. Una buona notizia. E Gesù sta parlando di un regno fisico reale. Ad esempio Marco 13,8, andate in Marco 13,8. Qua in Marco 13,8, Gesù parlando della fine dei tempi, lui dice che insorgerà nazione contro nazione. E guardate, è regno contro regno. Quando Gesù dice questo, regno, usa la parola che è la stessa parola che noi troviamo nel nostro passo, versetto 15, che il regno di Dio è vicino. Perciò Gesù non sta parlando di un regno spirituale, sta dicendo il regno di Dio, quello che si manifesterà fisicamente, di cui parlano i profeti nell'Antico Testamento, affinché Israele possa essere governata dal suo Dio con il Messia. È vicino, è vicino. Guardate Marco 3,23. Qua Gesù usa nuovamente la stessa parola parlando di Satana e dice: se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Quindi Gesù letteralmente stava parlando di un regno che si doveva manifestare. Ed è lo stesso regno, Marco 15,43, andate in Marco 15,43, il mismo re, lo stesso regno che Gesù proclamava, era quello che Giuseppe d'Arimatea si aspettava. Dopo che Gesù muore, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche egli il regno di Dio. Ecco, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Perciò pensate, per i giudei che potevano vedere in Gesù il Messia, o come i discepoli, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Quando dice il Cristo sta dicendo tu sei il Messia, e vedere che quel Messia non conquista i romani, possiamo dire non li sconfigge, ma lui muore. Quindi Gesù nella sua predicazione che cosa sta annunciando? Il regno di Dio è vicino. Se sta arrivando il regno è perché il re è lì e si deve stabilire. E guardate, Atti 1, versetto 6, quando il Signore è risorto, prima di salire in cielo, sappiamo che Lui rimase con i discepoli, insegnando loro le cose che riguardavano il regno. E guardate la domanda che fanno loro. Versetto 6, quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ed egli rispose: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Quindi quello che vediamo è che Gesù dice il regno è vicino, ma poi questo regno, Atti 1, 6 e 7, dice questo regno adesso è futuro. È stato rinviato. Perché? Perché la nazione messe in croce il Messia. Per volontà di Dio, come dirà anche il Pietro in Atti 2. Ma in questo caso, la buona notizia che Gesù proclamava, ascoltate bene, riguardava il regno di Dio. Noi come Vangelo pensiamo a Gesù morto e crocifisso, risorto? Sì, ma quell'evento nel tempo di Gesù ancora non era accaduto. E possiamo dire, era un Vangelo, era la buona notizia riguardo a Dio, che annunciava che il suo regno stava venendo. Poi andando avanti nella storia biblica, mentre Dio rivela di più, e Gesù muore sulla croce, quel Vangelo diventa più pieno e riguarda il regno sta venendo e il re è morto sulla croce affinché chiunque crede in lui possa accedere al suo regno e avere la vita eterna. Ed è quello che possiamo vedere anche in Atti 2, non lo vedremo adesso, ma è proprio che Pietro dice, quando la gente che sta ascoltando il sermone di Pietro sente che quel Gesù Cristo che voi avete crocifisso, Dio lo ha costituito Signore e Salvatore, loro cosa dicono? Sono con punti nel cuore e dicono cosa dobbiamo fare. Loro hanno sbagliato tutto. Pensavano di conoscere Dio, ma invece Dio si è manifestato in mezzo a loro e loro lo messero sulla croce. Ma in tutto questo, tenete presente questo, il regno di Dio è vicino. Questo è ciò che dice Gesù al popolo. E dinanzi a questa verità, un ebreo che aspettava il regno e che pensava che essendo discendenza di Abramo aveva diritto ad entrare, o che pensava erratamente che era giusto perché ubbidiva perfettamente la legge di Mosè, questo regno che Gesù offriva richiedeva un cambiamento in coloro che volevano entrare. Davanti a questa errata convinzione Gesù che cosa dice? Vi dovete ravvedere. Buona notizia, ma c'è qualcosa che lo impedisce. Vi dovete ravvedere. Siete dei peccatori. Possiamo pensare a questo. Dio nell'Antico Testamento aveva già mostrato al suo popolo che erano sotto disciplina a causa di che avevano abbandonato Dio, disubbidendo per anni e per anni alla legge di Mosè. Quindi Israele in questo momento non si trova riconciliato con Dio. Si trova proprio sotto l'ira di Dio. E cosa dice? Secondo ciò che Dio ha rivelato a loro, vi dovete ravvedere perché siete una nazione del collo duro. Quindi affinché loro siano riconciliati con Dio, hanno bisogno di che il loro cuore cambi. E pensando alla parola ravvedersi, la parola greca è metanoia, vuol dire un cambio di mentalità, ma qua ho trovato qualcosa che può essere molto interessante per noi. Che c'è una differenza nel, possiamo dire, avere il dolore per le conseguenze del peccato o l'avere il dolore per il peccato stesso. Possiamo dire, anche i non credenti sono appesantiti per le loro conseguenze dei loro peccati. Sappiamo tutti come può essere. Ma nel ravvedersi non è essere appesantiti per le conseguenze del peccato. A volte i non credenti proprio non neanche sentono le conseguenze e danno la colpa a tutti agli altri, come è la psicologia che insegna. Ma in questo caso il ravvedersi, essere un rattristarsi e voler cambiare per il riconoscere che uno è un peccatore. Quindi non sono le conseguenze, è il fatto di chi tu sei dinanzi a Dio, di cui la persona si ravvede. Possiamo, come dice qua, il vero ravvedimento significa che la persona è venuta non solo a sentire le conseguenze del suo peccato, ma a odiare il peccato stesso. Il ravvedimento significa che la persona che era innamorata dal suo peccato arriva ad odiarlo. Questo è il ravvedimento. Tu ami il tuo peccato? Tu hai una nuova relazione con Cristo? Hai una nuova relazione con il tuo peccato. E significa che tu dirai come Paolo, non c'è nulla di buono in me. E il male che voglio fare non si trova in me. Questo è un vero ravvedimento. E questo è quello che deve provare e vivere le genti che ascoltavano la buona notizia proclamata da Gesù Cristo. Non sono le conseguenze, non sono idoneo, non sono degno di entrare nel regno del Messia che si è manifestato. Pubblicano e fariseo. Pubblicano non sono come quei peccatori. Il pubblicano si colpisce il petto dicendo: abbi misericordia di me, sono un peccatore. non sono in grado di entrare nel tuo regno, possiamo dire, seguendo l'intento del passo. E davanti al tempo compiuto, davanti al fatto che il regno di Dio era vicino, devono ravvedersi. E come ho detto, è interessante notare anche che il passo dice che il regno di Dio si è avvicinato, non si è avvicinato come gli ebrei si aspettavano, piuttosto era Gesù Cristo che dove lui si trovava, lì c'era il suo regno. Dove c'era il re, c'era il suo regno, possiamo dire. E lo possiamo vedere in Luca 17, andate in Luca 17, versetto 20. Perché qua Gesù era interrogato dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio. Gesù rispose loro, il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Se il re era presente, il regno di Dio era presente, solo che non si era stabilito. Qua sappiamo anche dai discepoli di Gesù che dicono, noi vogliamo essere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra, perché pensavano che si sarebbe manifestato il regno di Dio e loro si sarebbero seduti accanto al re dei re. Possiamo pensare anche a Giuda, quando Giuda vede che Gesù non andrà a governare ma morirà sulla croce perché verrà dato nelle mani del Sinedrio, cosa fa? Lo tradisce. E quindi il fatto che il regno era in mezzo a loro significa che il vero Messia, il quale poteva stabilire il regno, era lì presente a loro. E quello che Gesù richiedeva era ravvedimento per il proprio peccato, fede in quello che Gesù stava annunciando e che indicava che l'uomo non era idoneo per entrare nel suo regno così com'è. Molto importante. Quando tu presenti il Vangelo, la persona che ascolta non stabilisce la persona che ascolta, questo è il modo in cui io sono salvato. È la Bibbia che stabilisce. Gesù, questa è la porta stretta. Noi come Chiesa facciamo la stessa cosa. Questo è l'insegnamento che noi possiamo prendere dalla predicazione di Gesù. Quando tu stai presentando il Vangelo, tu non presenti una tua verità o una tua interpretazione. Tu presenti ciò che è scritto, affinché Dio, se nella sua volontà, attraverso la parola, possa lavorare nel cuore delle persone e la persona possa riconoscere questo è vero, questo è vero, questo è vero e questo è vero. Ma non solo quello, ma poi la sua vita cambia e ubbidisce a tutto ciò che viene detto. Vi posso dire, questo non è Bibbia. Ma una delle cose che più si manifesta, o uno dei primi frutti che si manifesta una persona che è stata rigenerata, ubbidisce. Ubbidisce al suo Signore, ubbidisce a ciò che è scritto, che dice come ubbidire al suo Signore, e si sottomette a ciò che la Chiesa, secondo il modello di Dio, stabilisce. Molto importante. Questo ci aiuta a noi a avere discernimento. Discernimento per evangelizzare e sapere dove le persone devono andare davanti al messaggio, ravvedersi e credere, ma ci dona anche discernimento a noi di scoprire biblicamente se quella persona che ci sta frequentando è nata di nuovo o no. Non perché lo diciamo noi, è scritto. Quando c'è qualcosa che è scritto, quello è quello che prevale. Perciò dobbiamo crescere in discernimento come Chiesa. Perché io riconosco che noi siamo molto entusiasti perché le persone si aggiungano alla nostra Chiesa. Questo è il desiderio da quando eravamo con Johnny. Ma quando la Chiesa inizia a essere pragmatica, quando la Chiesa inizia a essere superficiale, quando la Chiesa si discosta da ciò che è scritto semplicemente perché vogliamo incoraggiare le persone, noi stiamo facendo male. Il Vangelo si vede da ciò che è scritto. E noi discerniamo possiamo avere discernimento di chi è nato di nuovo, secondo ciò che è scritto, non secondo una frequenza di chiesa, non secondo la lettura della Bibbia che uno possa fare. Conosciamo e abbiamo conosciuto tante persone che hanno letto la Bibbia, tante persone che hanno forse fatto professioni di fede, ma poi se ne sono andati via. Questa settimana, parlando con delle persone, mi hanno raccontato di una persona che veniva in questa chiesa, una signora. Questa signora sembrava molto euforica, ha diviso la chiesa. Semplicemente non era fissata e radicata sul testo. Ma non è soltanto quella persona, ma la chiesa non ha avuto né il coraggio né il discernimento di rimanere fermo in ciò che è scritto, affinché solo quella persona si potesse andare. Dal passato si impara, ma soprattutto dalla scrittura noi dobbiamo essere fermi. Gesù era così. Gesù era così, andò da Nicodemo. Ah, Nicodemo è un uomo pio, si sforza nella sua religiosità. Sarò parziale con lui? No, bisogna che nasciate di nuovo. E Gesù faceva così e chiamava a ravvedimento e fede. Atti 2, versetto 36. Più avanti il Vangelo avrà questa progressione. Se Gesù annunciava che il regno era in mezzo a loro e che dovevano ravvedersi e credere in ciò che Gesù diceva, Atti 2:36 dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Guardate, Pietro non si discosta da ciò che è scritto, lui si rimane lì. E Dio cosa fa? Quando tu sei fedele alla parola, Dio onora la sua parola e farà ciò che vuole con la sua parola. Ma tu devi rimanere fedele come Pietro, perché la risposta fu: chiudite queste cose. I giudei furono compunti nel cuore. Molti di questi erano tempo indietro davanti a Gesù, forse insultandolo, forse schernendolo. In questo caso furono compunti nel cuore, perché davanti a un chiaro messaggio del Vangelo, Dio per sua grazia usò questo messaggio e toccò il cuore di questa persona. Noi arriviamo alla mente, Dio arriva al cuore quando lui decide. E poi Pietro gli indirizzerà come: ravvedetevi. E poi dirà: ciascuno di voi sia battezzato, ciascuno di voi sia identificato con ciò che Cristo ha detto, nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati. Ovviamente il battesimo non dà il perdono dei peccati, ma il battesimo è la identificazione di qualcuno con Cristo, e che mostra che cosa? Dio lo ha salvato. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Possiamo dire, Dio stava chiamando a questi giudei, 3.000 hanno creduto, non c'erano solo 3.000, alcuni possiamo dire. E li chiama in questo modo. Gesù proclamava la buona notizia. E davanti a questa buona notizia il popolo doveva ravvedersi e credere in quello che lui diceva. Importante per noi. Importante per sapere ciò che dobbiamo dire, è importante per saper discernere quello che sta succedendo. E bisogna avere grande discernimento, perché tante volte la persona, l'essere umano in se stesso, sia una persona che non è religiosa come il religioso, sono abili nell'ingannare se stessi e nel dire, ingannare gli altri. Ma la scrittura dona saggezza affinché la Chiesa possa gestire quelle situazioni. E Israele, dinanzi a questa verità, la rifiutò. E pensate, quando Giovanni il Battista annunciava, molti giudei erano andati da lui battezzandosi e confessando i loro peccati. Molti. Più tardi, quando Gesù appare, erano pochi i discepoli. E noi ci chiediamo, tutti quelli che erano andati da Giovanni il Battista, cosa era successo? I quattro terreni. I primi tre? No. Il quarto sì. E Gesù mostra quella parabola anche in Marco, appositamente per quello, affinché possiamo dire, i suoi discepoli possano vedere, non siate scoraggiati di che nessuno mi sta seguendo, perché alla fine può avere un grande entusiasmo, ma poi alla fine si vede nel tempo. Gesù predicava così. E davanti alla predicazione di Gesù, Gesù è il re dei re, è un re che, possiamo dire, chiaramente dice la sua volontà, e che chiama il ravvedimento, chiama la fede, e poi, possiamo dire, continuerà o inizierà da lì il suo percorso, il suo ministero in Galilea. Domanda per noi in conclusione: la buona notizia che tu hai ascoltato è conforme alla verità? È conforme alla verità ciò che tu hai ascoltato? Domanda. La buona notizia che hai creduto è conforme alla rivelazione di Dio? Tu puoi dire nella scrittura: questo è così, questo così, questo così, questo così. E io dico, quando noi riceviamo il Vangelo, noi siamo in grado di, quelli che veramente lo hanno capito, di spiegarlo con il testo, per un solo motivo: perché noi lo avremmo dovuto ricevere così. Quindi uno già sa della propria testimonianza come Dio lo ha salvato, ed è in grado di mostrare: questo ero io, o questo dice la Bibbia dell'uomo, questo dice. Non bisogna essere studiosi, bisogna essere salvati. La buona notizia che proclami è conforme alla rivelazione di Dio. La buona notizia che ti sostiene è conforme alla rivelazione di Dio. Se Dio è sovrano, perché vivi come se Dio non esistesse? Non ubbidendolo, forse disperato in questa vita, come se Lui non è sovrano. Ti riconosce idoneo di entrare nel regno di Dio? Se ti riconosce idoneo di entrare nel regno di Dio, su quale base tu puoi sostenere questo? Nicodemo, fino al momento in cui è apparso Gesù Cristo, era convinto, molto possibilmente, che poi lui, vedendo Gesù, ascoltando, gli cambiano i suoi pensieri, va a chiedere di nascosto a Gesù. Ma è possibile che lui, prima come un fariseo, lui si sentiva idoneo di entrare nel regno di Dio. E ultima domanda: Gesù è il tuo sovrano? Non è il tuo Signore, è il tuo sovrano. E sappiamo Signore e sovrano. Sto semplicemente usando una parola più forte per definire quella parola che la usiamo tante volte: Signore è il mio Signore. Sì, ma se tu vivi, molti dicono: io credo nella Bibbia. Ma poi quando pensano e parlano, non c'è nulla di scritto. C'è psicologia, c'è saggezza del mondo, non c'è Bibbia. La Bibbia, se è sufficiente e ispirata così com'è, e noi ci crediamo, possiamo dire, sosteniamo quella verità che noi confessiamo nel modo in cui la conosciamo e l'ubbidiamo. Quindi Gesù è il tuo sovrano. Tu sei sottomesso alla sua autorità. Gesù ci ha trasportati dal regno delle tenebre al regno del suo amato figlio, ma dice anche la scrittura che noi eravamo schiavi dal peccato e siamo stati resi schiavi di Cristo. Tu sei schiavo di Cristo? Non siamo liberi, quando siamo in Cristo, di fare ciò che vogliamo e vivere la Chiesa come noi vogliamo. Vengo, non vengo, appartengo a questa Chiesa, ma faccio come voglio. Sei schiavo di Cristo. E se sei schiavo di Cristo, ti devi sottomettere al tuo sovrano. Altrimenti la tua vita rinega ciò che tu dici con la tua bocca. Perché Gesù dice, Luca 6,46, perché mi chiamate Signore, Signore, non fate quello che dico? E Gesù lo sta dicendo ai farisei. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Perché tra di noi ci sono persone che non fanno ciò che Dio dice? Perché tra di noi ci sono persone che non ubbidiscono la parola e vivono una vita cristiana superficiale che esce solo dalla bocca, ma nella vita quotidiana non c'è assolutamente ubbidienza a Cristo? Come dirà Matteo 7, versetto 21 a 23, Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E la volontà di Dio non accade perché io sto male e Dio cambia le mie circostanze. Paolo dice: non conformatevi a questo mondo, ma imparate per esperienza quale sia la volontà di Dio. E dice: trasformate la vostra mente, affinché noi possiamo conoscere la volontà di Dio, dobbiamo conoscere la scrittura. Quando noi ci raduniamo per studiare mercoledì, domenica, non stiamo venendo per stare insieme, semplicemente. Stiamo venendo ancora di più, perché dobbiamo capire ciò che è scritto. Perché vi posso dire, quando io parlo con voi, molti di voi non avete lo sguardo nella scrittura. Non dite la scrittura dice questo e mi sto conformando a questo. State dicendo io penso questo, o quella persona fa così e quindi è così. Siete fuori dal testo a volte e mi dispiace dirlo, ma come vostro pastore ve lo devo dire, perché io devo sorvegliare su questa verità affinché questa Chiesa viva questa verità. Perché se la Chiesa si divide, la Chiesa va male, vi posso dire, io ci lotterò fino alla fine, ma la Chiesa dipende anche dai membri, del loro compito e della loro fedeltà al Signore. Gesù Cristo è il tuo sovrano. Non dirlo più a parole. La gente nel tempo dovrebbe vedere che tu ubbidisci a Cristo. Persone da, come ho detto tante volte, 30 anni, 40 anni, il tempo non fa nulla. È l'ubbidienza alla fede di cuore, secondo ciò che è scritto, conforme a ciò che è scritto, che stabilisce o dimostra che quella persona appartiene al Signore Gesù Cristo. Dobbiamo crescere in queste cose. Dobbiamo essere proprio messi in discussione alla luce della scrittura. E questo è ciò che dobbiamo prendere sul serio. La Chiesa sta andando nella direzione di fare membri di Chiesa. Io non farò parzialità. E non lo farò io. Ciò che è scritto. E noi riconosceremo membri secondo ciò che è scritto. Secondo la loro testimonianza di fede, di salvezza, secondo la loro vita spirituale, secondo la loro comprensione teologica e secondo la loro vita cristiana. E questo si deve fare affinché la Chiesa possa essere stabile, sicura e possa riconoscere quella persona è un mio fratello, una mia sorella e posso andare o possono venire da me a edificarci a vicenda. E insieme possiamo crescere in ciò che Cristo ci ha donato, questa vita eterna. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto esaltarti per ciò che Cristo ha fatto, Signore. E davanti a Lui, Signore, noi riconosciamo proprio il nostro peccato, quanto compromettiamo la verità, quanto inacquiamo, Signore, il Vangelo. Quanto siamo anche, possiamo dire, non in grado proprio di presentare a volte un Vangelo chiaro che possa attirare le persone proprio a una vita santa di cui nessuno di noi è in grado di fare. Una vita santa perché Tu sei santo. Signore, noi riconosciamo che tante volte, Signore, abbiamo bisogno di conoscere e tante volte siamo anche pigri. Ma Signore, preghiamo, Signore, che Tu possa rafforzarci a tutti coloro che sono nati di nuovo in questa Chiesa a vivere e mantenere un'unità dottrinale, un'unità che è basata su ciò che è scritto e che, Signore, questa verità che è la Tua parola e che guida la Chiesa, edifica la Chiesa, Signore, possa essere qualcosa che risplende nelle nostre vite e che non si confonde, Signore, con coloro del mondo. Signore, donaci discernimento e saggezza mentre capiamo ciò che è scritto. Che solo attraverso la Tua parola Tu ci doni quella saggezza e quel discernimento spirituale affinché siamo in grado di discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che Ti piace e ciò che non Ti piace, ciò che è peccato e ciò che è pio. Signore, grazie per questa Tua parola, per Cristo, per il perfetto predicatore, perfetto uomo, perfetto Dio che ha dato la sua vita per una chiesa di peccatori. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen.